Bene, siamo con Riccardo Redi, giornalista, cultore di storia del cinema, collaboratore di riviste specializzate quali Bianco e Nero, Lumière, Quaderni di Cinema, redattore capo d'immagine, Notti di Storia del Cinema, edita dell'Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema fin dal 1981. Allora, noi siamo qui per sentire la controparte un po' di questa polemica che è venuta fuori durante questa edizione delle giornate del cinema muto per quanto riguarda la sezione delle avanguardie inconsapevoli. Perché non va bene appunto questa avanguardia inconsapevoli? Qual è la polemica?
Allora diamo per noto quello che ha detto anche nell'intervista, quello che ha detto Carlo Montanaro.
Per nota non si sa, questo vedremo poi nel futuro cosa scriveranno le storie del cinema, intanto
Ma
sentiamo la polemica.
la tesi di Carlo Montanaro la conosciamo,
La
voglio
tesi di
dire.
Carlo Montanaro la conosciamo.
E quindi è inutile ritornare su che cosa. Carlo Montanaro ha lanciato una bellissima idea, una bellissima definizione che mi è piaciuta molto e l'ho sottolineata anche ieri, dicendo che si tratta, che siamo in presenza di una avanguardia inconsapevole. Ti ricordi questo? Cosa sarebbe questa avanguardia inconsapevole? Sarebbe tutti i tentativi, le ricerche, le innovazioni che sono presenti nei primi anni, 10-15 anni di storia del cinema. Allora, cosa è successo? Che con questa definizione Carlo Montanaro ha fatto entrare nell'avanguardia inconsapevole, certo, molte altre cose. Non solo i film chiaramente sperimentali, come Il Mistero di Galatea, che abbiamo visto in video qui, ma anche tutte le cose innovative. Io sono insorto, ma è insorto, non so se vi ricordate, è insorto
Rondolino, sì.
anche Gianni Rondolino.
Rondolino, sì.
Perché qual è l'accusa, la prima, la più superficiale, forse un po' scherzosa, che si può fare a Montanaro? Che ha usurpato il termine avanguardia. Scherzo dicendo usurpato. Quello che volevo dire è, e che ha detto anche Rondolino, esiste nella storia del cinema una certa avanguardia che viene anche detta avanguardia storica, che è soprattutto quella francese. Insomma, il termine indica un certo periodo, certe scuole, certi film.
E questo non andava bene con i film che sono stati inseriti da Montanaro, solo alcuni film, perché io penso al film che ho visto stamattina, Thaïs per esempio, che invece potrebbe rientrare in qualcosa di sperimentale. Poi c'è stata invece la grande discussione su Lucio D'Ambra, che invece a quanto pare, secondo appunto anche l'opinione tua, doveva essere studiato da un altro punto di vista, quello letterale, no? Se non
Letterario.
letterario, sì.
Sì, infatti, l'aver incluso i film di Lucio D'Ambra, poi mi hanno corretto
Uno
ieri,
solo.
c'è uno solo, però no, io personalmente non vedo perché uno sì e gli altri due no, in fondo hanno tutti uno stile abbastanza comune. Per esempio il ricorrere di balletto, sì, il ricorrere da parte di Lucio D'Ambra a scene di balletto, di movimenti corali, di scenografie molto stilizzate, sono elementi presenti in tutti e tre i film. Quindi perché uno sì e gli altri due no, questo è un mistero che non ho capito. Se volete proprio includere nella sperimentazione, il nostro amico Adriano Aprà ha sottolineato come vi fossero delle tendenze nel cinema italiano degli anni 10, forse è inutile ricordarle, tendenze storiche, il tendenza del cinema in frac, come è stato chiamato, questo cinema molto borghese, molto melodrammatico, mentre Lucio D'Ambra va contro. Ecco, questo è assolutamente vero, non si può negare, in due o tre film, soprattutto quelli iniziali, va contro le tendenze dominanti nel cinema italiano di quegli anni. Poi naturalmente fa un po' di tutto, e tra il 20 e il 22 ha anche una certa decadenza e la critica non lo apprezza più. Però questo ci porterebbe da un'altra parte, un altro discorso. Le origini di Lucio D'Ambra sono soprattutto, tu hai detto letterarie, si potrebbero anche dire libresche, nel senso è lui a scoprire nel 1910-11 che esiste un autore francese di grandi romanzi che si chiama Proust, è lui che continuamente fa citazioni e copia dei soggetti da Balzac. Ah, Balzac, viene in uno dei suoi romanzi in cui dall'interlocutore si fa definire ultimo epigono italiano di Balzac. Le sue sono origini tra il letterario, il libresco, anche se vogliamo il critico teatrale, la critica, le cronache di vita. Ecco, uno dei suoi libri più interessanti sono appunto le cronache, 30 anni di vita letteraria si chiama, in cui racconta tutto, anche un po' di cosa, roba leggera, roba da salotto, lui era di questo tipo. Uno dei suoi, una delle persone che ha scritto di lui poi negli anni 30 lo ricorda col monocolo e la paglietta, dicendo questa figura d'altri tempi. Comunque, D'Ambra ha scritto, mi pare, un'ottantina di romanzi, uno più grosso dell'altro, di cui alcuni oggi non si possono, è difficile trovarli, ma sono, non rientrano certo nel nostro gusto. A me ne piace molto uno perché prende in giro l'ambiente teatrale, letterario, snobistico degli anni 20 e soprattutto prende in giro, ma in maniera divertente, umoristica, prende in giro il teatro degli indipendenti di Anton Giorgio Bragaglia. Poi una cosa che ho notato è che lui in questi romanzi degli anni 30 ritorna con una certa nostalgia al cinema, ne parla, e ce n'è uno per esempio che ho di recente pubblicato in cui parla, tira fuori in mezzo a un discorso che non c'entra, tira fuori la famosa leggenda delle arance, cioè lui ci pensa ancora negli anni 30 ai film che ha fatto.
Ma quindi la polemica nasce sul termine, no? Che ha usato Montanaro, avanguardia. Adesso definiamo insieme magari questo termine avanguardia per rendere le cose un po' più chiare.
Il termine di avanguardia.
Cos'è un'avanguardia nel cinema, per esempio? Perché, come sottolineava Rondolino, per esempio, ieri a questi incontri, utilizzando questo termine proprio per la cinematografia che in quegli anni nasce e si sviluppa, si rischia di considerare tutta la cinematografia un'avanguardia, proprio perché nasce come arte in quegli anni.
Infatti questo è il rimprovero che Rondolino ha fatto a Montanaro, allora consideriamo tutto avanguardia, mentre invece il termine è quello, è di proprietà, per così dire, delle avanguardie storiche, cioè soprattutto quelle, in Italia ci sono pochi esempi, sono persi i film futuristi, l'unico esempio rimasto è Thais di Anton Giulio Bragaglia e Riccardo Cassano, che è chiaramente un film ispirato a, come dire, a questi ai movimenti più innovativi della pittura, direi, perché la cosa più importante, il film è quello che è, però la cosa veramente importante di Thais sono le scenografie di Prampolini, che è uno della, veramente dell'avanguardia pittorica. Le avanguardie sono molte, perché vanno dall'avanguardia pittorica all'espressionismo tedesco, parlo quello pittorico, ma parliamo dell'avanguardia nel cinema, beh, bisogna andare a Entr'acte di René Clair, bisogna andare alle sperimentazioni che hanno fatto questi vari, non so, ai film di Fischinger in Germania, che sono questi film completamente astratti, qualche film della Dulac, eccetera. Quelli sono ormai, a torto o a ragione, ma ormai siamo tutti, l'abbiamo accettato, questi sono i film dell'avanguardia storica. Cambiare, certo, poi arriva un critico particolarmente autorevole e dice, adesso cambiamo definizione o allarghiamo la definizione, se gli va bene, se è successo, d'accordo, però per il momento la proposta è appena arrivata, quindi estendere l'avanguardia, il criterio, la denominazione di avanguardia ai tentativi di scoperta e di innovazione del primo cinema muto, per il momento è una tesi del nostro amico Carlo Montanaro. Avrà successo? Io glielo auguro, però per il momento non lo è. Oh, tornando alla domanda di prima, perché D'Ambra non da vedere come avanguardia, cioè innovatore? Sì, abbiamo detto, certe cose sono in controtendenza, però essendo questo letterato, questo grande lettore di libri, scrittore che non finiva mai, buon giornalista, eccetera, i suoi film hanno sempre un aggancio letterario. Il Re, le Torri e gli Alfieri, Perduto, che viene considerato il suo capolavoro, deriva da un suo romanzo, Le Memorie di Corte del Marchese d'Apré. Tutte le sue migliori cose sono di origine letteraria. Poi ho raccontato la storia del Due Sogni ad Occhi Aperti. La storia dei Due Sogni ad Occhi Aperti mi sembra abbastanza un buon esempio. Questa vicenda del dormiente che mentre è addormentato viene trasportato in un castello, gli si fa credere di essere il padrone e poi viene riportato alle condizioni di prima, bene, questa storia ha un'origine letteraria molto ma molto lunga. Si trova nelle Mille e una notte e chi fa lo scherzo è niente meno che Harun al-Rashid. Dalle Mille e una notte la storia passa al Decamerone, dove Boccaccio la riprende in una delle sue novelle. Dal Decamerone passa a Shakespeare nel prologo della Bisbetica domata. Da Shakespeare passa all'immancabile Forzano, che era un saccheggiatore, bravo naturalmente, il quale scrive una commedia intitolata Sly, che è il nome del personaggio shakespeariano, una commedia intitolata Sly, e la scrive per Ruggero Ruggeri, che la mette in scena nel 1920. Poi la commedia, ma qui ormai è già arrivato il film di Lucio D'Ambra, e poi la commedia diventa un'opera di Wolf Ferrari, che si chiama Sly, ovvero La leggenda del dormente risvegliato, però dopo nel 29. Quindi Lucio D'Ambra con i suoi film è sempre inserito in una vicenda di storie letterarie, di imitazioni, di ripescaggi dalla letteratura francese, in cui è molto bravo, perché è più bravo degli altri a farlo, insomma, anche un grande divulgatore, se vogliamo, di cultura più diffusa, più europea, meno italiana soltanto. Però io vedrei Lucio D'Ambra sotto questo aspetto, più che come l'innovatore del linguaggio.
Quindi avanguardistico più dal punto di vista letterario che da quello cinematografico?
No. Non l'avanguardia, no. Il suo ripescare classici ha poco di avanguardia, anzi è un...
tradizione.
Ma no, ecco, giusto, è più tradizione, più... Invece quello che è innovatore è il suo modo di mettere in scena. L'hai visto nei film, vi sono queste scene quasi di balletto, l'affidarsi a scenografi di grande, di molto molto bravi e molto innovatori come Caramba, il quale ha disegnato, si vede poco per disgrazia, perché la stampa di questo film, Le mogli e gli aranci, non è granché, ma i vestiti sono dei disegni dei vestiti di Caramba sono bellissimi, veramente. E poi invece la scenografia di Due Sogni ad Occhi Aperti, che è di Maioletti e che è straordinaria. No, scusa, non di Due Sogni ad Occhi Aperti, della Principessa Bebè, che è straordinaria, soprattutto la prima parte, ricchissima di invenzione, modernissima.
Quindi il presentare questi tre film di Lucio D'Ambra, forse era meglio non parlare di avanguardia, ma piuttosto focalizzare questo punto di vista qui.
Sì, oltre al fatto che sono delle scoperte, perché di Lucio D'Ambra adesso, fino ad oggi, ne conosciamo, non ne aveva diretti molti lui personalmente, ma ne aveva prodotti, scritti, supervisionati, aveva fatto di tutto D'Ambra in quei 7 anni di cinema a cui ha dedicato le sue memorie. Poi E praticamente ne abbiamo trovati molto pochi. 14 anni fa io ho trovato il primo, sì, cioè me l'ha dato il nostro amico Fantina, mi ha dato questo film che era l'illustratrice Cicala Formica. Poi sono stati trovati dei pezzi, è stato trovato tutto carnevalesca, poi un frammento della signorina Ciclone e adesso sono stati trovati questi tre. Ed è una cosa, si comincia poco a poco.
Però si sa abbastanza di D'Ambra da quello che è stato scritto su di lui e dei suoi film.
Sì, si sa abbastanza, anche se per esempio quando abbiamo cominciato a cercare qualcosa su Due sogni ad occhi aperti, le critiche, noi ci rifacciamo sempre alla filmografia di Martinelli che è un testo fondamentale, le critiche che aveva citato sono poche righe, una brevissima italiana e un po' più lunga francese, utile molto del resto perché è lui che dice ispirato al personaggio di Shakespeareano di Christopher Fry. Beh, allora mi sono messo in agitazione e ho ricostruito la storia letteraria all'origine di questo film su questo suo Christopher Fry e poi Christopher Sly.
Che non è Sylvester Stallone.
No, non è Sylvester Stallone e neppure l'autore commediografo Christopher Fry. E allora abbiamo ricostruito la vicenda genealogica che ho detto poco fa.
Ultimissima domanda, questa relazione che c'è stata fatta anche tra D'Ambra e Lubitsch, il fatto che appunto il famoso tocco di Lubitsch si vede in D'Ambra, parliamo un po' di questo.
Questa storia è stata raccontata da Corrado Pavolini in un articolo su scenario, non mi ricordo adesso, negli anni, credo nel 1934-35, e contemporaneamente nel 35 celebrando il cinquantenario del cinema, hanno presentato un'antologia che montava pezzi vari di cinema muto. Se le notizie sono esatte, perché è andata perduta, l'antologia era stata montata da Luigi Chiarini e lì si ripete, come aveva fatto Corrado Pavolini, lì addirittura viene fatto vedere il paragone tra, mi pare, il re Lettore di Alfieri con la famosa scacchiera e un'altra sequenza che non so se fosse della vedova Allegra o un'altra, perché poi le notizie sono abbastanza contraddittorie essendo stato perduto questo film. Ecco, è lì il paragone. Questo paragone di Corrado Pavolini è stato pubblicato più volte. Poi interviene uno studio, una tesi di laurea Bortoli, che ha analizzato attentamente l'illustratrice Cicala Formica e poi ha esteso un po', e dice no, non è di Corrado Pavolini. La prima volta che si parla di questo paragone si trova nel 1919 sulla rivista Apollo. Bene, questa è la storia del paragone. Interviene Martinelli che dice, mi sembra poco credibile che Lubitsch in Germania abbia, lui ha pubblicato molte queste relazioni tra i film tedeschi visti in Italia, l'esportazione dei film italiani in Germania, e lui ritiene che sia molto improbabile che Lubitsch abbia visto i film di D'Ambra e soprattutto la famosa scacchiera del re dei Torri di Alfieri. Quindi siamo nell'ambito di un'ipotesi, non si può sapere. Sì, certo, si può anche poi, dopo passati molti anni, si può dire film tale mi ricorda il film tal'altro, chissà però allora se il rapporto c'era.
Quindi ne riparliamo quando si troveranno i film che si riferiscono a questa avanguardia, a questo manifesto della cinematografia futurista per quanto riguarda le avanguardie italiane.
Ah certo, okay. Vita futurista si chiama questo film, Vita futurista.
Ok, grazie.